Capitolo 19. Il dolore sanguinante del bambino. A una prima occhiata, la malcelata sfumatura di durezza sul viso farebbe pensare che sotto la cravatta da yuppie si celi una grande rabbia vendicativa, di quelle che si vedono nelle foto segnaletiche dei cosiddetti delinquenti. Il finale, a sorpresa, confermerà che c'è del vero in questa impressione. E in effetti, spaventato Piccoli, ha un'attitudine al vivere ben improntata alle antiche sofferenze infantili. Soffre di diarrea sanguinante ormai da molti anni, comparsa all'improvviso dopo uno smacco universitario. La diagnosi ufficiale è morbo di Crohn, patologia che può portare alla morte per anemia da perdita di sangue o per disidratazione. I farmaci come il cortisone e i derivati dell'acido salicilico che riducono l'infiammazione o gli antibiotici per bonificare la flora batterica parassita che aggrava il quadro non risolvono mai la patologia perché non arrivano alla causa reale, ma, e per questo siano benedetti, ne impediscono l'evoluzione definitiva durante le emergenze di aggravamento. Lui ha i modi disinvolti e spigliati di chi sul lavoro ha imparato come si tratta con il mondo degli affari. Va da subito al concreto, progetta quante volte dovrà venire e consulta l'agenda per programmarne lo spazio tra i mille impegni anche esteri della sua attività imprenditoriale. Ma il bambino disorientato, che ancora si ostina a stare ben nascosto dietro il paravento di rispettabilità sociale, comincia ad affacciarsi. Fra i molti dati anamnestici offerti spontaneamente, e non già carpiti con l'intuito, l'unico utile sembra essere una cronica rigidità al ginocchio destro, provocata da traumatismi sportivi, arti marziali praticate per decenni. Poiché l'indagine motoria mostra numerosi segni di squilibrio, decidiamo di iniziare con il già noto lavoro posturale, e si apre una voragine di caos. Da un soggetto così avvezzo all'attività fisica, ci si aspetterebbe un facile apprendimento delle tecniche, nonché una buona disponibilità dell'organismo a recepire quel tipo di informazioni. Al contrario, ogni minima pratica richiede tempi infiniti di esecuzione, nel mio studio, e memorizzazione a casa, e lascia apparire una grave deformazione rispetto ai parametri che la natura ha stabilito per noi. Per esempio, in posizione seduta, le curvature lombare e dorsale bassa, normalmente connesse la prima in avanti e la seconda all'indietro, sono invertite. Essendosi dato lui un equilibrio così antibiologico, noi, comodamente seduti, a leggere questo libro, ormai non ci stupiamo più che possa manifestare dei gravi problemi. Ma come facciamo a spiegarlo al suo corpo? In effetti, il lavoro procede con lentezza e grande pazienza da parte di entrambi. E visto il guazzabuglio da cui siamo dovuti partire, ne otteniamo sì dei risultati in termini di scioglimento muscolare o riduzione dello stress, ma nessun cambiamento per quanto riguarda la sua premortale diarrea rossastra. Cioè, non si rivela efficace la strategia di intervenire sul disturbo tentando di modificare la componente neurovegetativa che si origina dalla colonna vertebrale. Capitolo 19, parte seconda. I tempi incalzano e lui dimagrisce vieppiù. Gli spiego allora il significato e le modalità dell'autoemoterapia omeopatica. Lui acconsente, così gli prescrivo una corposa e costosa ricetta per la settimana successiva. Si tratta di prelevare pochissime gocce di sangue direttamente dal polpastrello di un dito, diluirle con una serie di preparati omeopatici in fiale e iniettare il tutto intramuscolo, per ripetere subito dopo la procedura con altri omeopatici e altri ancora. Una metodica un po' curiosa, ma non più delle tante altre che propongo ai miei strabiliati pazienti. La risposta è anche per me incredibilmente rapida. Già dopo il primo trattamento arriva dicendo che la diarrea ha lasciato il posto a una moderata irritabilità intestinale e senza più tracce visibili di sangue. La terapia iniettiva procede in parallelo con gli esercizi posturali fino all'avvento di una apparente sorpresa. Si riaffaccia una lombalgia che quasi non rammentava più di aver avuto, risalente a molti anni prima che il morbo di Crohn facesse la sua apparizione. Com'è possibile che proprio mentre si lavora per riassestare gli equilibri vertebrali, quindi prevenire, fra le altre cose, gli stessi dolori di schiena, ricompaia un problema che sembrava superato da decenni? Ci vuole un'altra spiegazione. Si deve a Hans Heinrich Rekeweg il concetto di vicariazione regressiva, applicato alla sua omotossicologia, cioè un'elaborazione recente dell'omeopatia, benché rinnegata dai puristi. In pratica, tutte le esperienze dell'organismo vengono tenute in serbo in una sorta di archivio, che però non ha nulla a che vedere con la memoria psichica, dal quale vengono riestratte se le condizioni esterne lo favoriscono. È molto frequente che durante un processo di guarigione autentica si ripercorrano a ritroso degli eventi patologici ormai apparentemente superati, come a voler tornare sulle proprie orme. In qualche modo l'organismo ha capito che il passaggio patologico precedente, se anche era stato foriero di malessere, purtuttavia rappresentava una modalità di adattamento all'ambiente meno peggiore di quella attuale. Quindi, come un topolino da laboratorio in un labirinto, ripassa da quelle parti per rimembrare come si stava allora e prenderne spunto per cominciare a fare qualcosa di decisamente diverso. D'altro canto, come si diceva prima, una grave patologia intestinale viene per forza di cose mediata anche dai messaggi neurovegetativi in uscita dalla colonna. Uno squilibrio vertebrale produce, è vero, segnali perversi negli organi funzionalmente correlati al settore disturbato, ma anche dolori ossei e muscolari. Cioè, proprio il mal di schiena, che benedetto, ricompare nel nostro povero diarroico a suggellare la fine di un incubo. Dalla neurologia ci giunge per questi casi la definizione di effetto cancello, un disturbo di grande entità, come la diarrea sanguinante crampiforme, sbarrava la strada a una manifestazione più debole come la semplice lombaggine. Il cerchio storico si chiude con la considerazione che la schiena se ne stava inarcata, cascante in avanti, durante l'infanzia e l'adolescenza, come espressione dell'incapacità mostrata da quel bambino poco amato di rimanere dritto da solo. Ma capitano tutti a me i poco amati? O non sarà piuttosto che quella del poco amore infantile è storia comune e io semplicemente la colgo invece di ignorarla? Beh, domanda retorica, che prevede però uno svolgimento mirato su questo singolo soggetto. Capitolo 19, parte terza. Spaventato, capisce rapidamente che il lavoro di introspezione psichica accompagna, sin dall'inizio, l'esercizio posturale e le iniezioni. Nella Gestalt, disciplina che si deve al genio di Fritz Perls, si usa favorire la presa di coscienza dei conflitti interni, tra virgolette, mettendo una parte di sé a sedere di fronte sulla così ribattezzata sedia calda, in modo da poterle entrare direttamente in comunicazione. La procedura non è consigliata per uno schizofrenico, ammesso che lo si riesca ad agganciare con la verbalizzazione, perché potrebbe alimentare la sua componente sdoppiata. Ma qui siamo al sicuro, il nostro è un nevrotico marcio, sia detto naturalmente senza la minima volontà denigratoria, ma ancora ben presente alla realtà. Dunque il male, così decide lui di chiamare la sua diarrea, si siede davanti a Spaventato e gli dice che lo vuole distruggere perché è cattivo. Ecco un invito a nozze per i terapeuti. Dietro queste affermazioni così perentorie c'è sempre la severità di un genitore o di un'altra figura di tipo parentale che il bambino ha introiettato e fatto diventare propria. E in effetti il graduale, paziente riemergere della sua storia ci porta ad episodi anche da brivido. Per esempio, immaginate come vi sentireste voi bambini se con i suoi modi affrettati e violenti vostro padre vi impedisse di vomitare quando la sua guida troppo scattosa vi fa venire il mal d'auto e vi sentiste in obbligo di trattenere la marea crescente per tutto il lungo viaggio. E questo, per orrendo che sia, è solo uno dei tanti episodi che il poveretto sciorina con gran malessere e che io vi risparmio. Ma il quadro è ancora più complicato dalla connivenza materna. Nella visione simbolica che qualunque umano si fa dell'esistere, le feci hanno un significato monetario che va riferito soprattutto alla madre, perché fra i due genitori è stata, almeno fino a pochissimi anni or sono, la sola a occuparsi del concreto diretto accudimento al piccolo. Conosciamo tutti l'apprensione che travolge una madre quando il mio bambino non mi fa la cacca, nella sua immaginazione emotiva la deve fare per lei, non per se stesso. Ovviamente il frugoletto impara con molta rapidità che quel materiale immondo, la parola italiana cacca deriva dal greco cacà, le cose cattive, diventa una merce di scambio. Se tu non mi dai abbastanza cure, attenzione, amorevolezza, io stringo il sedere, oppure ti inondo la casa e facendoti capire che sto male, non ti premio con la mia moneta. Nel nostro caso, la madre avallava il comportamento del marito, dandolo per scontato, inevitabile, e non prendeva le difese del figlio nemmeno di fronte a situazioni estreme. C'era di che sviluppare un desiderio di vendetta per la mancata protezione. E dato che l'inconscio non cresce mai, anche quando al bambino si sostituisce l'uomo, la modalità perversamente efficace, adottata da spaventato adulto, consiste proprio nel mostrare il suo dolore pagando l'incuria con la moneta primordiale ferita, cioè insanguinata. Certo, è autodistruttivo. Ma anche le anoressiche si privano del cibo per punire con la propria morte da stenti la madre incapace di amarle. E gli esempi sarebbero moltissimi ancora. Ci risulta anche chiaro a questo punto perché la sua grave patologia si è manifestata proprio dopo un temporaneo smacco negli studi. Il superego di freudiana memoria, cioè il giudice interiorizzato, non poteva reggere la vergogna di mostrarsi al padre in tutto il suo fallimento esistenziale. Ed è anche piuttosto chiaro perché abbia praticato molte arti marziali, la consistenza intrinseca dell'organismo, che gli avrebbe forse permesso di atteggiarsi nello spazio secondo i giusti equilibri di natura, è stata sostituita da una disciplina forzata, la quale, fra l'altro, offriva al padre la soddisfazione di veder crescere un vero ometto ben temprato, povero bambino. Capitolo 19, parte quarta. Nel prosieguo del lavoro introspettivo, spaventato si concede, pur dopo molta titubanza, di mettere sulla sedia calda il padre stesso. Il mio dolore nel constatare quanto quell'uomo di grande successo sociale continui ad annichilirsi ai piedi del tiranno, è incontenibile. E come tante altre volte, al cospetto del paziente, lascio che le mie lacrime fluiscano senza remore. Anche grazie alla mia partecipazione empatica, lui sviluppa una presa di coscienza sempre più accurata e riconosce la propria accondiscendenza verso tutti gli emblemi di autorità maschile. Fra questi persino un rude gastroenterologo che gli ha da poco eseguito una colonscopia di controllo a tratti addirittura brutale. Eppure sul lavoro quest'uomo è in grado di contrattare con chiunque e di strappare condizioni commerciali a lui molto favorevoli. La peregrinazione all'interno di se stesso offre ancora nuovi spunti. Il fratello maggiore gli ha fatto ricordare che da bambino era sempre malato, proprio come adesso il padre che, attraverso la sua modalità di costante lamento, ottiene dalla moglie più attenzioni ancora del solito. Il fatto in sé potrebbe non essere particolarmente significativo, rientrando in un equilibrio pur se nevrotico di coppia, ma agli occhi di spaventato svela una donna dedita non già ai propri cari, bensì alla preservazione di un idealistico modello di famiglia perfetta. Senza nessun suggerimento da parte mia, gli arriva una conferma dello spostamento ideale di conflitto dal grosso intestino allo stomaco che postulavamo in precedenza. Ha sentito che per smettere di evacuare dall'ano il dolore infantile deve reimparare a vomitare e ha persino chiesto a un amico farmacista di procurargli un emetico. Il processo psicodinamico impostato sulla corporeità offre anche l'opportunità di completare certi passaggi che l'esperienza individuale ha mancato. Riprendendo un concetto esposto nella parte introduttiva di questo libro, se il bambino interiore può ricostruire, sia pure nella finzione scenica della sedia calda, un rapporto ottimale con il genitore, la spontanea rielaborazione emozionale, cioè motoria, cioè muscolare, può riplasmare l'atteggiamento corporeo, quindi psichico, e per così dire risanare la storia. Ormai sappiamo che questo fenomeno è grandemente favorito dal lavoro posturale. Gli propongo pertanto di confrontarsi con il padre stesso. Di nuovo, la seduta è pregna di commozione, soprattutto quando l'anziano dice al giovane che si sente desolato per il male fattogli e gli chiede perdono. Che il genitore sia realmente presente o che sia morto anche da decenni non fa alcuna differenza. La dinamica di guarigione è interna. L'armonia che stiamo perseguendo si deve ristabilire fra l'individuo adulto cosciente e il proprio bambino interiorizzato. Ormai il passato ha importanza solo per il valore che l'organismo continua a dargli. Nel nostro caso il riavvicinamento tra il padre interno e la sua giovanissima creatura è evidente. Ma quando sulla sedia di sua aspettanza recita nuovamente la parte del genitore, spaventato non riesce a prendere in braccio il figlioletto, proprio non ce la fa. E questo ci dimostra che il processo intimo di riconciliazione non è ancora ultimato. Capitolo 19, parte quinta. Trascorre un tempo di anni, durante il quale non vedo più il paziente con regolarità dal momento che il disturbo intestinale è molto ridimensionato, seppure non definitivamente guarito. La sua relazione coniugale si rafforza fino alla nascita di un bambino. La fortuna lo vuole maschio. Attraverso l'accudimento a lui, spaventato impara a risanare anche un pezzo di se stesso. Ma il conflitto di fondo permane, seppure molto alleggerito, e periodicamente la malattia mostra delle ricadute. Al comparire di una di queste, appena stabilito un accordo per la regolare ripresa del nostro lavoro, lui non dà più notizie di sé per molti mesi. Si ripresenta solo a causa di un ulteriore aggravamento. È necessario riorientare il nostro approccio sulla relazione diretta fra noi due. Gli faccio notare che il suo prolungato silenzio sembra una vera fuga, che probabilmente ha spostato su di me il conflitto simbolico con il padre, investendomi dell'autorità, capacità di intervenire sulla sua vita, e che c'è bisogno di chiarire. Con un'ingenuità disarmante, attinge a tutto il razionalismo derivatogli dagli studi, così come dalle esperienze lavorative, e mi risponde: «So bene che lei non è mio padre, lo vedo». Ovviamente non insisto, non in questo momento, e mi limito a prenotare la prossima seduta. Non avverrà mai. Senza disdire e senza aver saldato il costo di molte sedute arretrate, spaventato scompare per sempre. questa è una conferma. Sono proprio diventato l'emblema del padre con il quale non si è potuto permettere di chiarire il conflitto e si vendica, ma non simbolicamente, attraverso il mancato pagamento. Il bilancio del mio lavoro è pur sempre favorevole. Ho portato la persona il più possibile vicino alla verità, ma non posso abbattere per lei le barriere. Non posso neppure, se la persona stessa non lo vuole, mostrare come dissolverle. In questo caso il conflitto era troppo radicato. O forse la mia sfortuna è stata di essere maschio anziché femmina e quindi oggetto di troppe proiezioni. O forse ancora non sono stato così bravo da portarlo là dove era necessario. Non sarò io a salvare l'umanità. Tutt'al più, qualche volta mi riesce di far capire come ci si può salvare da sé. Georges Brassens compose una canzone su un furto nella propria casa, lodando certi comportamenti del ladro. Aveva scartato un esecrabile ritratto regalatogli a un compleanno. Scappando, aveva richiuso la porta in modo che altri non si portassero via quanto restava. E lo riteneva alla pari perché il furto aveva dato lui lo spunto per scrivere una canzone in più. E anche a me, perché no, questo finale delinquenziale ha offerto l'opportunità di scrivere un altro interessante capitolo.